passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Maria Elena Pattaro e oggi vi accompagno alla scoperta del territorio conselvano, un viaggio nella campagna tra luoghi di fede e storie di briganti. Una palude a perdita d'occhio, un labirinto d'acqua fatto di stagni, acquitrini e fiumiciattoli disordinati, di boschi fittissimi che mettono radici dove la palude lentamente si prosciuga. È l'alba e dall'acqua sale un velo di nebbia. Così si presentava Conselve una mattina di più di 1000 anni fa, quando ancora non era Conselve, ma Caput Silve, un piccolo insediamento ai margini del bosco. Quella che vediamo oggi, invece, è una cittadina operosa da 10.000 abitanti, perno commerciale e vinicolo di un territorio che ha molto da raccontare. Noi siamo pronti a metterci in ascolto e soprattutto in viaggio. Siamo nella Bassa Padovana, a sud-est dei Colli Euganei, tra le colline e il fiume Adige. Il nostro itinerario inizia proprio da Conselve, tocca San Pietro Viminario, la piccola frazione di Vanzo, Pernumia e infine Cartura. A farci da guida saranno due voci, quella della devozione popolare, testimoniata dalle tante chiese e oratori, e quella delle storie contadine, con il suo bagaglio di tradizioni e leggende. La sua capanna era nascosta ai confini di Conselve, vicino alla boscaglia, avvolta nel mistero. Luparo, così la gente del posto aveva battezzato il brigante che ci abitava. Usciva di notte e terrorizzava la popolazione. Tanti uomini coraggiosi avevano cercato di avvicinarsi al covo del bandito, ma nessuno aveva mai fatto ritorno. Scomparsi chissà come. Albertino da Carrara, signore di Conselve, aveva posto una taglia sulla sua testa. Il giorno dopo, all'alba, 5 uomini si addentravano nei campi, lenti e guardinghi. Li guidava Quirino. Dopo un'ora di cammino, ecco spuntare la capanna. All'improvviso, il silenzio fu squarciato da un lamento. D'istinto, gli uomini si avvicinarono. Quirino cercò di avvertirli della trappola. Troppo tardi. I suoi compagni stavano già precipitando nella profondissima voragine che si era spalancata sotto i loro piedi. Il luparo uscì soddisfatto dalla campagna, convinto di essersi sbarazzato degli intrusi. Invece Quirino lo colpì con la spada facendolo cadere nella fossa. Con una fune trasse in salvo gli amici e distrusse il covo del brigante. Finalmente il feroce luparo era stato annientato. Leggende, dicevamo. Ed è proprio con questo racconto rispolverato dall'autore locale Alcide Salmaso che inizia la nostra visita. I boschi in cui si rifugiava il bandito Luparo non esistono più, ma ne è rimasta traccia nel toponimo della città. Conselve deriva infatti dal latino Caput Silve o Caput Silvis. Il nome compare per la prima volta in un documento del 954 d.C. e indica un insediamento posto all'inizio della boscaglia. I reperti ci raccontano di un territorio frequentato fin dal Neolitico, segnato dai successivi contatti con gli Etruschi e poi con i Romani. La via Annia, costruita per collegare Adria ad Aquileia, ne è la prova. Una deviazione della grande strada romana passa per Conselve, diretta a Padova. Siamo in piazza 20 settembre, a 2 passi dal cuore religioso e amministrativo della città, e un cartello ci propone proprio la mappa dell'antico tracciato romano. La storia di Conselve è piuttosto burrascosa. A periodi di relativa stabilità e sviluppo economico si sono alternati saccheggi e devastazioni. Più volte la cittadina è risorta dalle proprie macerie. Nel 200, dopo essere stata posseduta a lungo dalla famiglia dei Dabaone, Conselve passa nelle mani dei Carraresi, i signori di Padova, che danno avvio alle bonifiche. Poi è la volta del feroce tiranno Ezzelino III da Romano, che nel 1256 rade al suolo la città. Meno di un secolo dopo, la storia si ripete. Nel 1325, Can Grande della Scala, signore di Verona, brucia Conselve e i paesi limitrofi, Chi non viene ucciso si ritrova in catene. Gli invasori fanno razzia di beni e raccolti. L'emorragia demografica è difficile da tamponare, tanto che per i successivi 65 anni il conselvano continuerà a contare soltanto un terzo degli abitanti che aveva prima dell'attacco. Saranno i veneziani a dare nuovo slancio a questo territorio, a partire dal 400, anche attraverso le bonifiche. Le testimonianze dell'epoca d'oro vissuta sotto la Serenissima ce le abbiamo ancora davanti agli occhi. Basta percorrere le vie del centro. Tra bar e negozi, con il loro vociare di clienti, si stagliano silenziose le eleganti facciate delle ville venete. Una su tutte, Villa Malipiero Zen Schiesari, oggi sede del comune. È lì che siamo diretti. Attraversiamo Piazza 20 Settembre, non prima di aver dato un'occhiata al Duomo di San Lorenzo, con il campanile addossato all'imponente facciata in mattoni. In cima al timpano c'è la statua di Cristo, alle braccia tese, come se volesse benedire la città. L'origine della chiesa risale all'XI secolo, una delle più antiche della diocesi di Padova, ma di quel vecchio duomo oggi si conservano soltanto due colonne sormontate da putti. Il duomo di oggi risale invece alla metà del Settecento, un maestoso edificio dal gusto classico. Entriamo un attimo per ammirare il soffitto affrescato dal Caironi e la pala del martirio di San Lorenzo, attribuita alla scuola del Tintoretto. Entriamo un attimo per ammirare il soffitto affrescato dal Caironi e la pala del martirio di San Lorenzo, attribuita alla scuola del Tintoretto. Usciti dal Duomo, ci attende sulla destra Villa Malipiero Zen Schiesari. L'edificio fa da spartitraffico alla strada, che qui si biforca, correndo poi ai lati del palazzo. La facciata si apre al piano terra, in un loggiato a 5 fornici, mentre al piano nobile troviamo 3 finestre disposte a serliana. Sul retro c'è la corte chiusa, cuore produttivo della Villa Veneta. Se della Villa Municipio è fin troppo facile accorgersi, c'è un piccolo luogo di devozione che rischia invece di passare inosservato ai visitatori distratti. Andiamo a scoprirlo. L'oratorio che non ti aspetti è quello di San Francesco, inglobato nel complesso degli ex mulini gentilini. Un tempo era annesso a Villa Fante. Oggi si trova al piano terra di un grande complesso residenziale, affacciato su Piazzetta San Francesco, poco distante dall'ospedale. Tutto crederesti di trovare qui tranne una piccola cappella, che condivide il muro con vetrine e appartamenti, in un intreccio tra sacro e profano, tra antico e moderno, che ci strappa un sorriso. Si accede da una porticina in legno, sotto al portico. Dentro c'è la pala di un artista anonimo. È di metà 600 e raffigura la Madonna con il Bambino e San Francesco. Sulla parete di destra, un'iscrizione riassume la storia di questa cappella. Una storia, ancora una volta, di distruzione e rinascita. Il primo oratorio, fondato da San Prosdocimo, venne bruciato dagli invasori ungheri, qui citati come Unni. La chiesetta fu quindi riedificata e poi ristrutturata a metà del 600. 4 secoli dopo, l'oratorio è ancora qui, piccolo e tenace baluardo di preghiera.
Seguendo le tracce della devozione popolare, che è una delle nostre voci guida, ci spostiamo ora a Vanzo, frazione di San Pietro Viminario, per visitare la chiesa di San Matteo, mirabile esempio di architettura tardo-romanica, tanto da essere dichiarata monumento nazionale nel 1923. Vanzo, in origine, non era solo Vanzo, si chiamava Vanzo Salcai, per sottolineare la presenza di salici, un tipo di pianta molto frequente nel Conselvano, reduce dalle bonifiche. La chiesa è una delle più antiche della diocesi di Padova. La guardiamo da sotto in su, seguendo i pochi elementi che si stagliano sulla facciata di pietre e mattoni. Il portone sormontato da un lunotto, la stretta finestra ad arco e il piccolo rosone che ricorda una ruota. Alle spalle il campanile. È il cardinale di Monselice, Simone Paltanieri, a ordinarne la costruzione nel 1275. La chiesa viene intitolata a San Matteo Apostolo, già protettore di una cappella locale, ed è soggetta alla pieve di Santa Giustina di Monselice, un giogo di cui si libererà soltanto 7 secoli dopo. In primavera, il prato accanto alla chiesa è un tappeto di margherite e soffioni. Un muro di cinta lo separa dal parco di Villa Giustiniani. Dalle chiome dei tigli, gazze e ghiandaie lanciano i loro richiami. Sarà forse un invito a visitare la dimora? Meno di 50 passi e ci troviamo di fronte alla cancellata d'ingresso. Davanti a noi il viale di tigli che conduce alla villa, tipicamente veneta, ma con qualche particolarità. La pianta, infatti, è a forma di T. La parte trasversale, più lunga, viene eretta a metà del 400 ed è composta da un corpo centrale con due barchesse ai lati. 2 secoli dopo c'è l'esigenza di dotare la dimora di un'entrata di rappresentanza per accogliere gli ospiti. Nel parco si fa strada quindi il viale alberato, mentre l'edificio si arricchisce di un nuovo corpo in stile palladiano, con elementi ben riconoscibili nella facciata, come le 4 colonne doriche di ordine gigante e il timpano triangolare. Da notare anche le 5 guglie piramidali disposte sulla linea del tetto. La loro funzione non era soltanto decorativa, tutt'altro. Le guglie erano un biglietto da visita politico, stavano a significare infatti la presenza di un doge. La famiglia Giustiniani, in effetti, di dogi ne ha dati ben 2 alla Repubblica di Venezia, a distanza di 800 anni l'uno dall'altro. Ci spostiamo ora a San Pietro Viminario, un toponimo curioso che ci svela i 2 perni attorno ai quali ha gravitato la storia del paese negli ultimi 1000 anni, la lavorazione dei vimini e la chiesa convento. Viminario fa riferimento ai salici da vimini, l'antica vegetazione che ricopriva queste terre. Il vimine è il ramo giovane e scorticato del Salix viminalis, in dialetto stroppa. È molto flessibile e intrecciarlo è una vera e propria arte, tramandata da generazioni di contadini che lo usavano per legare i tralci delle vigne e per produrre scope, cesti, canestri, ma anche capanne e casoni. Si narra addirittura che San Francesco in persona, passando di qui, abbia fatto costruire un monastero con i vimini. Verità o leggenda? Chissà. Una cosa però è certa, questa zona era famosa per la lavorazione dei vimini, come testimonia il toponimo citato già dal 1054. Più di un secolo dopo ricompare con l'aggiunta di San Pietro, a cui è intitolata la chiesa. Il paese si sviluppa dopo l'anno 1000 proprio intorno alla pieve e al convento fondato dai monaci benedettini di San Pietro in Maone, in provincia di Rovigo, ripiegati qui per sfuggire alle frequenti esondazioni del fiume Po. Nei secoli si alternano vari ordini monastici, tra cui i francescani. Nel 1769 l'ordine viene soppresso, i beni alienati, il convento abbattuto e la chiesa passa sotto l'egida dell'arcipretale di Pernunia. Ma gli abitanti si oppongono, chiedendo che la chiesa venga elevata a parrocchia. Richiesta esaudita. Attorno alla chiesa, col tempo, è cresciuta la piazza, ma il piccolo edificio sembra starsene quasi in disparte, rannicchiato a ciò che resta dell'antico monastero. Ave dighe che l'ha gran cuore chi se mette a musare. Vi dico che ha un gran coraggio chi si mette a scappare. Li è meglio viver poltron che morire valentomo. Meglio vivere da vigliacco che morire da uomo di valore. A darci il benvenuto a Pernumia non può che essere il brio del più grande commediografo italiano del 500, Angelo Beolco, detto il Ruzzante, dal nome del personaggio che lui stesso interpretava. Ruzzante è anche il più appassionato cantore del mondo contadino veneto. Ebbe il merito di dare dignità letteraria ai ceti più umili e alla loro lingua, il dialetto pavano. Pernumia è famosa soprattutto per aver dato i natali a questo genio del teatro. Sbeffeggiato dai letterati a lui contemporanei per la scelta di portare in scena la vita quotidiana, ma rivalutato nei secoli successivi. Il vanto di essere la culla del commediografo è messo ben in evidenza all'entrata del paese, dove un cartello annuncia che siamo arrivati a Pernumia, il paese del Ruzzante. Il sommo giullare Dario Fo, ritirando il premio Nobel per la letteratura nel 1997, lo indica come il suo più grande maestro insieme a Molière. Se vi state chiedendo com'era la Casa del Ruzzante, basta percorrere via Maseralino, a due passi dal centro, per togliersi lo sfizio. Attenzione però, l'edificio che vediamo oggi, adibito a casa privata, è una copia fedele. L'originale, purtroppo, fu distrutto nel 1930. Al danno si rimediò ricostruendo l'edificio in base al disegno originario. Il risultato è una casa di mattoni, composta da due volumi massicci, uno più grande, l'altro più piccolo, addossati l'uno all'altro, su cui si aprono finestrelle ad arco. Un gioco di rampe conduce all'ingresso. Tutto attorno il giardino, contornato da un muro di cinta. Sembra davvero che il Ruzzante possa affacciarsi da un momento all'altro a chiacchierare con i dirimpettai delle colorate villette a schiera. Ci dirigiamo ora verso il cuore del paese, dove ci attende la chiesa di Santa Giustina con il suo percorso archeologico. Approfittiamo della breve passeggiata lungo via Maseralino e poi a destra lungo via Maggiore per ripercorrere brevemente la storia di Pernumia. Bisogna tornare indietro al V secolo a.C., epoca a cui risalgono alcuni reperti provenienti dall'antica Grecia. A favorire l'insediamento qui fu probabilmente la presenza di un isolotto che emergeva dalle paludi, una condizione vantaggiosa che ha permesso al paese di continuare a svilupparsi nonostante i ripetuti saccheggi e distruzioni. Nei secoli Pernumia si è arricchita di costruzioni, chiese, monasteri e ospitali, tra cui l'ospitale della Santissima Trinità, di cui oggi sopravvive soltanto la cappella, e l'ospitale Ca' di Dio, di cui parleremo fra un attimo. Eccoci in piazza, una sorta di paese nel paese, perché in pochi metri racchiude alcuni dei monumenti più importanti. Di fronte a noi la chiesa di Santa Giustina, anzi le tre chiese stratificate l'una sull'altra, come avremo modo di scoprire, e il campanile. Entrambi di colore beige, sembrano sculture di sabbia. A sinistra la canonica, a destra l'ospitale Ca' di Dio o Casa del Capitano, che si allunga come una quinta teatrale diroccata, lasciando cadere pezzi di intonaco. A qualche metro dall'ingresso un vecchio pozzo con la carrucola. Sembra una cartolina d'altri tempi, con i colli a fare da sfondo oltre il profilo dei tetti. L'ospitale formava il nucleo dell'antico castrum medievale, prima che il tiranno Ezzelino lo radesse al suolo nel 1236 insieme alle mura. L'edificio servì prima da ricovero per i pellegrini diretti in Terra Santa e poi da asilo per i trovatelli. Completano il perimetro della piazza altri edifici storici. Entriamo in chiesa. Leggenda vuole che a fondarla sia stato San Prosdocimo, primo vescovo di Padova, subito dopo il martirio della giovane Giustina. Questa credenza nulla toglie alla verità storica dell'origine paleocristiana della chiesa. Percorrendo l'ampia navata, l'occhio viene catturato dagli altari barocchi, ma la vera sorpresa si trova sotto i nostri piedi. Nel 1998 si decide di rifare il pavimento. Dai cantieri ecco la scoperta in attesa. Gli scavi portano alla luce i resti dei precedenti edifici di culto, su cui nel 700 venne edificata la chiesa attuale. Dalla scaletta posta accanto all'entrata scendiamo sotto al presbiterio, seguendo il percorso museale. Ci ritroviamo in un vano alto circa 2,40 m, nella zona degli scavi archeologici. Nel sotterraneo possiamo ammirare le due diverse stratificazioni. Della chiesa madre paleocristiana, risalente al V-VI secolo, è conservato un frammento del mosaico a tessere bianche e nere che ricopriva il pavimento. Della basilica medievale a tre navate, risalente al 1150, sono ben visibili le fondamenta, che ci raccontano un dettaglio curioso: la rotazione della facciata di 180 gradi. La chiesa medievale aveva l'altare rivolto a est, richiamo alla risurrezione, e la facciata a ovest, mentre nell'edificio attuale, costruito a metà del 700, la disposizione è invertita. Questo per rispondere alle nuove esigenze urbanistiche della città. L'altra tappa d'obbligo della nostra visita a Pernumia sulle orme della fede è l'oratorio della Santissima Trinità, nell'omonima via.
La cappella in stile romanico è ciò che resta dell'antico ospedale. Oggi ci appare defilata, lontana dal centro, come uno scoglio solitario che affiora dalla fertile distesa dei campi. Un tempo, invece, era affacciata su una strada molto trafficata che portava a Conselve. La facciata è spoglia, una porticina ad arco e un piccolo rosone. Ci avviciniamo calpestando il prato. L'oratorio fu fondato dai monaci francescani verso il 1220 e completamente rifatto in forme classiche nel 500 da Lorenzo da Bologna. Nel 1861, anno dell'Unità d'Italia, venne occupato dalle truppe austriache e quello fu solo l'inizio delle vicissitudini che lo videro prima venduto all'asta, poi trasformato in casa colonica e infine luogo di culto riconsacrato. La parrocchia lo riacquistò soltanto nel 1966. Il successivo restauro ha permesso di riportare alla luce i cicli di affreschi attribuiti a Jacopo da Montagnana. Anche se in parte compromessi, sono visibili ancora oggi. Prima di salutare Pernumia, mentre ci dirigiamo a Cartura, meta finale del nostro viaggio, facciamo tappa all'oratorio del Carmine di via Maseralino. Sì, la stessa in cui prima abbiamo bussato alla porta del Ruzzante e dove un tempo probabilmente il lino veniva lasciato a macerare, come suggerisce il toponimo. La chiesetta, con annesso campanile, fu costruita nel 1584 per adempiere un voto. Si narra infatti di miracoli attribuiti alla Madonna del Carmine, qui raffigurata da un'antica statuetta in terracotta. Il piccolo oratorio, dipinto di rosa e immerso nel verde della campagna, ricorda un fiore sbocciato 500 anni fa dalla devozione popolare e tutt'oggi mantenuto in vita attraverso le celebrazioni e la recita del rosario. Ma si sa, non tutti i cristiani sono stinchi di santo. Anche Pernumia aveva i suoi furfanti, le cui prodezze sono rimaste impresse negli annali di storia locale. Nulla di paragonabile al leggendario bandito Luparo, ma quanto a malefatte, anche Giovanni Visentin, detto Scofon, sapeva il fatto suo. Nel 1750 fu arruolato a Monselice come boaro, bovaio, da una famiglia di contadini. Gente semplice e molto superstiziosa. Il furbo Scofon sfruttò proprio l'ingenuità dei suoi padroni per allungare le mani sui loro soldi e pure sulle donne di casa. Di notte li spaventava, fingendosi uno spirito maligno o il diavolo in persona, fino ad architettare la truffa del fantomatico tesoro sepolto sul Monte Ricco. Una notte lo Scofon si intrufolò in casa dei contadini insieme a un complice, testa e corpo coperti da un lenzuolo. Si presentarono come messaggeri del cielo. Al capofamiglia terrorizzato riuscirono a spillare 600 lire con la promessa di dividere il tesoro con lui. Gli fecero credere anche di avere un permesso speciale per godere impunemente delle grazie delle mogli altrui e una di loro si piegò al loro volere. La messa in scena durò un anno e mezzo finché lo Scofone e il suo complice furono smascherati dalle autorità e sbattuti in carcere. È uno dei tanti aneddoti di storia locale raccontati nel blog Ossicella dal curatore Flaviano Rossetti. Dai malandrini ai santi. Eccoci arrivati all'ultima tappa del nostro itinerario, la chiesa di Santa Maria Assunta a Cartura, per ammirare il soffitto affrescato da Gian Domenico Tiepolo. Prima di entrare in questa chiesa, che mostra un piglio da fortezza, spendiamo due parole sul paese di cui è il principale monumento. Nei primi secoli d.C., Cartura divenne un importante centro di produzione di tegole e mattoni, favorita dallo sviluppo urbano di città da qui facilmente raggiungibili, Padova compresa. La richiesta di laterizi era alta e i forni a carbone cercavano di soddisfarla, come testimoniano i resti delle fornaci e di una discarica di cocci. Di questa antica attività rimane traccia anche nel toponimo. Cartura deriverebbe infatti dal marchio della fornace Cartorian, trovato inciso su alcune tegole e mattoni. Di mattoni è fatta anche la chiesa. La facciata, che curiosamente ingloba anche il campanile, è rimasta incompiuta. Le quattro lesene sono sprovviste di capitello e le arcate sono soltanto abbozzate, come se il costruttore fosse scappato prima di completare l'opera, dimenticandosi anche di costruire qualche finestra. Eppure, all'interno, la chiesa è tutt'altro che buia.
La luce filtra dalle aperture sotto al soffitto e illumina l'affresco di Gian Domenico Tiepolo, figlio d'arte del più celebre pittore veneziano Gian Battista. L'opera risale al 1793 e raffigura l'Assunzione della Vergine. I colori sono luminosi, l'atmosfera rarefatta. La Madonna, adagiata su una nuvola, si allontana trasportata dagli angeli. A terra, gli apostoli la guardano increduli e sbigottiti, forse senza comprendere davvero ciò che sta accadendo. L'ampio spazio lasciato tra i due gruppi di figure crea una rottura non solo visiva, ma anche simbolica. Maria rappresenta la serenità in Dio dopo la morte. Gli apostoli, invece, nelle loro pose grottesche, incarnano le sofferenze della vita terrena. Stesso soggetto, ma ben altro stile, per la pala d'altare datata 1731 e attribuita all'artista veneto Giovanni Battista Cromer. Nella Madonna della Cintura, che prende il nome dalla confraternita che l'ha commissionata, la scena è fin troppo affollata e la Vergine ha un'espressione afflitta, come se le dispiacesse abbandonare la terra. Anche a noi dispiace abbandonare il territorio conselvano, così ricco di stratificazioni storiche e culturali. Il nostro viaggio termina qui, ma l'invito è di continuare a solcare questa antichissima palude, trasformata, soprattutto su spinta della Serenissima, nel paesaggio agreste che vediamo oggi, impreziosito dalle meravigliose ville venete.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.